Benvenuti, va spaventato, e bentornati a una nuova puntata di Notte Horror. E questa sera si è ricompattato il magico trio, anche il malefico trio, vero Maura?
Orrorifico trio, sì.
Ebbene,
siamo qui.
Sì, siamo come le tre scimmiette, non vedo, non sento, non parlo.
Io non sono non parlo, perché...
Come no, vedo, sento e parlo, allora, anche esatto. Troppo siamo noi quelli.
Anche troppo.
Quindi sì, Matteo, Maura e Lady Darkness.
E voilà, eccoci per voi. Finalmente. Dalla cripta di Radio Atlanta, il nostro angolino protetto. Avete sentito che freddo fa fuori?
Sì, ma qui c'è caldo, come all'inferno.
Le fiamme
dell'inferno.
E stasera continuiamo il nostro racconto che tanto successo ci ha portato, perché parliamo di Heroes and Monsters.
Bene, sì, eroi e mostri. Il discorso già iniziato un po' la settimana scorsa con Blade e i suoi fratelli, su cui ci siamo lanciati, abbiamo versato fiumi di sangue, io e Lady Darkness, perché la settimana scorsa Mauro purtroppo non era di noi.
Ma ci segue.
Era fuori a pattugliare la situazione, le strade.
E poi devo dire che queste acque infestate di eroi e mostri non fanno tanto parte del mio mondo horror, per cui io sono molto spaventata.
Ma torneranno.
Sì, torneranno. Sono già in agguato. Esatto, perché è quello di cui parliamo questa sera, che cos'è? È il flirt del mondo del fumetto con l'horror, che sembra nascosto, ma è nascosto in bella vista.
E mi raccomando, allacciate le cinture, si parte.
Sunny down snuff, I'm all right by the heroes and
Heroes and Monsters, ho detto bene Matteo?
Heroes and Villains, eroi e cattivi.
Giusto, Heroes and Monsters è il titolo della puntata.
Siamo noi e questi erano i Beach Boys.
Questo è il titolo della canzone, Heroes.
Esatto.
Sempre gli eroi ci sono.
Sempre
però.
Gli eroi ci sono, è sempre una grande storia, cioè tutte le storie alla fine sono sempre grandi storie di eroi e cattivi. Eroi buoni e cattivi, mostri cosa possiamo mettere?
Beh, i mostri comunque sono anche un po' particolari.
Esatto, perché i mostri non sono sempre cattivi.
I mostri non sono sempre cattivi. Intanto sono creature reali o immaginarie che presentano delle caratteristiche o abnormi o ibride o del tutto straordinarie. Hanno più a che fare col bizzarro.
Sì.
Che con il malvagio strettamente inteso. Certo è, adesso parlando di mostri, che è subito la mia parte un po' true crime, vabbè, adesso il mostro
ha subito
di Firenze,
il sopravvento.
Perché senti parlare di mostri, uno quasi non pensa subito all'orrore, e invece il mostro, quindi come un essere di cui non conosciamo quasi le fattezze, qualcosa che trascende quello che noi consideriamo il quotidiano, il normale, invece fa molta paura.
E non sono tutti mostri simpatici come, non so, i personaggi di Monsters Inc. o di Monsters at Work, che apre e chiude una parentesi veramente fuori contesto. Vi consiglio
le parentesi,
di vedere, perché è molto divertente.
Questo
la serie...
giro le parentesi, mamma mia.
Lo so, però ogni tanto,
però
ogni
le
tanto
faccio
ci
io, le fa lui questa
esatto,
volta.
Questa volta è compito mio e vi consiglio Monsters at Work, che è la serie basata su Monsters Inc. Sempre di mostri parliamo comunque.
Esatto, sempre di mostri ci siamo. Però stavi, quando hai introdotto la puntata tra Heroes and Monsters,
esatto,
hai dato un'indicazione importante per chi ci ascolta.
Esatto, perché è un flirt, è una storia d'amore che va avanti da tantissimo tempo, perché l'incrocio tra il mondo dei supereroi, chiamiamolo così, e il mondo dell'horror, dei fumetti più oscuri, dei personaggi, delle atmosfere più dark, è una storia che va avanti da tanto tempo. Però certamente quando noi pensiamo ai supereroi, pensiamo a Capitan America, pensiamo
all'uomo ragno,
pensiamo ad Iron Man, tanto simpatico.
Hulk. È un mostro,
Hulk.
Vero mostro.
E già qua
ci avviciniamo. Perché? Perché, come dire, per tanti vigilanti in costume o supereroi con veri superpoteri in costumi sgargianti che ci sono altrettanti eroi che è anche quasi difficile definire proprio come eroi convenzionali. Parlavamo la settimana scorsa di Blade, che sì, è certamente un cacciatore di vampiri e sì, certamente difende noi umani, però accidenti, è comunque a sua volta un vampiro ed è un personaggio molto spaventoso.
Esatto, allora nella puntata scorsa, per chi non l'avesse ancora ascoltata, recuperatela subito sul podcast di Radio Atlanta.
Altrimenti guai a voi.
Altrimenti vi mandiamo un Blade. Allora, nella puntata della settimana scorsa hai messo l'accento, Matteo ci ha guidato su un eroe che nell'universo DC Comics è un po' non approfondito, non conosciuto benissimo, e aveva anche un look retro, chiamiamolo così, Blade. È
sì.
Diventato mainstreaming soprattutto grazie a una versione cinematografica.
Decisamente.
E qui ci siamo, abbiamo approfondito, non solo...
Anche perché effettivamente un personaggio così, anche avanti sui tempi, come dicevamo, avanti su Matrix, avanti su tante tendenze, che poi avremmo visto nei vent'anni successivi, davvero... È un personaggio che ti prende, ma non di solo Blade si vive.
Ma abbiamo scoperto, grazie proprio, che nella versione cinematografica Blade ricalca alcuni trucchi, alcune messe in scena filmiche che poi sono state sviluppate in Blade, tra cui gli occhiali e anche le pallottole a ralenti, questo effetto. Quindi anche per chi non è poi un mangiatore di fumetti.
Sì, sì, sì.
Comunque ci sono delle
molti punti di
contatto. Però poi avevi anche accennato ad altri fratelli.
Abbiamo iniziato, poi purtroppo il tempo ci è sfuggito di mano, come tante volte accade, avevamo iniziato a parlare di Hellboy.
Eccoci.
Il caro Red, rosso, creato da ricapitoliamo velocissimamente.
No, ricapitoliamo con calma, così ci seguono.
Giusto.
Non bisogna avere... Tanto noi faremo 500 puntate.
Sì, esatto.
Tutte su questo. Per
siete avvisati.
Per l'entusiasmo di Maura, che spera di tornare presto ai suoi serial killer preferiti.
Beh, ma c'è sempre una via che riporta.
No, in realtà lui mi ha proprio iniziato ai fumetti attraverso, devo dire, i fumetti, gli albi, eccetera, non fanno parte proprio, non mi piacciono.
Però Hellboy ancora l'avevi letto.
E lui
lei non se lo ricorda, ma io me lo ricordo.
Però i
sì.
film sì, e devo dire che i film, pur essendo degli action horror,
sì,
per cui horror ma con grandi scene d'azione, sono veramente, cioè ti aprono dei mondi,
ti trasportano,
al contrario appunto non so dell'Uomo Ragno, che purtroppo divertente, però sì. non è che...
Ma io penso addirittura, portando oltre questa cosa, che un action horror a tinte fumettistiche possa essere una specie di cavallo di Troia che porta elementi horror anche agli spettatori che normalmente, anzi, direbbero oddio, si farebbero anche il segno della croce e non starebbero a guardare. E invece, un po' coinvolti dall'azione, un po' anche dall'etichetta, l'etichetta che è molto stempera, perché se tu dici supereroi, alla fine non è un film dell'orrore. Eppure poi, per esempio, in Hellboy tornando al fumetto, il fumetto è stato...
Noi la difficoltà sta nel passare,
esatto,
dalla graphic novel o sì, fumetto, alla versione cinematografica.
Esatto, che è un passaggio
perché
non
volte
scontato,
però non sempre sono paralleli, ci sono riduzioni, come quando si parla di linguaggi differenti, poi si fanno delle scelte che magari i puristi dicono sì, no. Però stavi sì, anche raccontando chi è sì, Hellboy, come è fatto?
Esattamente, torneremo dopo al discorso del cavallo di Troia e dei film.
E c'è anche un colore.
Assolutamente, Red, rosso, il nostro grande amico Red.
È un diavolone.
È un diavolone, sì.
Vero?
È effettivamente un
per
diavolo.
Per questo ti piace Maura, eh?
Tantissimo, devo ammettere che mi piace tantissimo, anche perché la nascita, il fatto che trovino questo demone, piccolino,
un
cioè
bambino. Sì.
Che viene adottato da questo professore molto sapiente in tutte le arti oscure e paranormali, e viene cresciuto come umano, amato come umano, e poi tra l'altro Hellboy, scusate, adora i gatti.
Sì.
Quindi un cucciolone.
Adora i gatti, e nel film, per gli appassionati di genere, di qualsiasi genere, però in questo caso è Ron Perlman. E va bene, e con questo ho detto tutto.
Che somiglia a un gatto.
Sì, somiglia a sua volta.
Somiglia a un gatto perché per appassionati io ho visto molti paralleli tra lui e un gatto di razza Maine Coon.
È vero, è grande, grosso, un po' quella faccia, ed è Ron Perlman, e va bene.
Quindi tra diavolone, allora, è grande,
grosso, e ha una mano di pietra, enorme, gigantesca, una mano quasi un avambraccio, verrebbe da dire, comunque, ha la, no, non è, sì, è quella destra, è come nella canzone di Nick Cave, The Red Right Hand, la mano rossa, la mano destra è rossa.
Quando parli poi di loro, anche Matteo si accende.
No, ragazzi, come la torcia umana.
È inevitabile.
Però ragazzi, è buono, diciamo.
Sì, è buono. Lui è buono, sta dalla parte dei buoni e non gli dispiace affatto questa cosa.
È brutto, ma buono.
Brutto. È brutto, ma buono. Lui, per esempio, essendo un demone, avrebbe anche le corna, proprio corna da diavolo, ma se le taglia e si lima in moncherini di corna che sembrano quasi due occhialoni a un certo punto, che riprende anche un po' tutta l'estetica steampunk che Mike Mignola, il creatore e disegnatore di Hellboy, ha un po', di cui ha un po' pervaso l'intera serie, perché...
E qui fa anche tenerezza, perché lui vuole essere accettato dagli umani, una parte.
Sì,
no?
Una parte di lui, assolutamente.
Perché lui è cresciuto dagli umani, è lo spirito forse più forte della sua natura. Come è stato cresciuto, amato, e lui però vuole integrarsi, per cui si taglia le corna, che sono la parte più
per
caratteristica
quanto?
Del suo background demoniaco, per poi innamorato.
È
giusto,
innamorato di un incantevole umana che nel film ha il volto di Selma Blair,
bellissima
davvero, e nei fumetti è comunque esiste un personaggio che esiste anche nei fumetti, non è stato creato apposta per il cinema, ed è una pirocinetica, nel senso che può accendere e manovrare, manipolare il fuoco. E anche lei
è un mostro.
Anche lei è un
anche
mostro.
Lei è un mostro. Quando una sta con il diavolo, maneggiare il fuoco vuol dire avere protezione.
Monster in My Parasol, Queens of the Stone Age, un gruppo mostruosamente
Monster bravo. In My Parasol, che
nel
vuol
mio
dire?
Parasole.
E cioè, quindi una specie di lanterna magica.
Vorrei saperlo, però è una lanterna magica che volentieri io mi terrei in casa.
Me li porto sempre con me.
Esatto, per non separarsi mai dai propri mostri, appunto, noi, un po' come Red, il nostro amico rosso, ci viviamo e ci conviviamo volentieri. Forse noi non ci impegniamo così tanto per passare per umani, e lui di più, però.
I mostri sono a volte molto più simpatici degli esseri umani.
Assolutamente vero. Attira le nostre simpatie e sono quelli, perché li riconosciamo come qualcosa di nostro che proiettiamo. Noi tutti noi temiamo comunque di avere una parte mostruosa, a volte è una parte fisica che non accettiamo, sì. A volte è un tratto della personalità. Per cui vedere che qualcuno riesce anche a farsi strada, sì, nel mondo, pur essendo mostruoso, è molto consolatorio,
sì, è consolatorio
e tranquillizzante.
È
pensavo proprio anche, allora abbiamo Red, rosso, poi c'è Hulk, verde, come
verde,
ecco.
Abbiamo Hulk è un grosso, veramente un grosso.
E anche questo, cioè la scelta dei colori, noi che sì, bene o male siamo tutti bianchi, brown, caffè latte, gialli, cioè, questi colori così tac, così
del servono.
Cioè, servono proprio a dire sono qualcosa di diverso. Per quanto riguarda,
che è lo stesso motivo per, sì, cui i Simpson sono gialli, tra l'altro, perché era stato pensato come ecco il cartone con quelli gialli, e allora noi ce lo ricordiamo, quelli sono i Simpson. Questo era il motivo per cui i Simpson sono gialli.
E quello che dicevi tu anche, Matteo, in cui comunque c'è un universo pop in cui i colori contraddistinguono e servono anche a catturare l'attenzione, e poi attraverso i supereroi, che questo sì. Comunque un universo anche di storie semplici, perché all'inizio non erano così complesse.
No, negli anni, beh oddio, poi a risalire alla vera origine dei supereroi è un lavoraccio.
Ci arriveremo.
Poi, ma parlando veramente dei supereroi classici, perché poi...
Tu raccontavi che erano comunque sia anche un primo approccio per poi raccontare l'horror.
Assolutamente, come poteva essere anche a tinte molto horror se andiamo a rileggere i classici, per esempio i Batman degli esordi. I Batman degli esordi erano veramente molto violenti. Batman peraltro non era ancora un eroe.
Batman è il mio preferito, io l'avrei messo prima di tutte, no?
E ci torneremo. Batman uccideva i criminali con la pistola, cose oggi del tutto inconcepibili. E comunque un uomo pipistrello, un uomo bestia.
C'è fondo.
C'è qualcosa di veramente spaventoso,
altro
da noi, che è un po' quello che poi, se vogliamo, ha ripreso, secondo me, ha colto in modo geniale Tim Burton nei suoi due Batman, di cui un giorno parleremo più diffusamente.
Però non puoi fare così.
No,
non puoi fare
tanto
così.
Io lo faccio.
Non puoi fare così,
lui
vero
ripreso,
Maura?
Lui titilla,
lui
titilla.
Lui ha ripreso l'aspetto fondamentale di Batman, cioè un freak, termine che viene anche usato poi dal Joker in esattamente
il Joker. Ma fa così anche a casa?
Faccio così
sempre,
anche a casa, sono
sempre
insopportabile, mi rendo conto. Lui a un certo punto in The Dark Knight di Christopher Nolan gli dice: "You're just a freak."
Vabbè,
like
parliamo
me.
Di Batman.
Siamo pronti.
No, lui è prontissimo. Io annaspo.
Gli dice: tu sei un freak come me. Ed è vero, Batman è un freak. È qualcosa di diverso da noi. È un mutante. E il pinguino, per esempio.
No,
un mutante dentro, non nel corpo. Attenzione. Il pinguino di Batman Returns, interpretato da Danny DeVito, è una specie di freak, è un mutante. Catwoman è una mutante dentro, nella testa, non
infatti
nel
questa
corpo.
È la cosa più interessante, secondo me, quando la mostruosità è nello spirito,
esatto.
E nella mente. E appunto torno ai serial killer, il mostro,
sì.
Che è un uguale...
è tale quale
noi,
a noi.
Ma ha una mostruosità, e in questo senso del tutto negativa,
sì.
Interiore.
Anche se non si veste
manifesta.
Da pipistrello e non diventa verde quando gli girano, è lo stesso un mostro, è lo stesso qualcosa di... è difficile da collocare.
Ma ha proprio... allora, lasciamo un universo, un attimo, l'universo dei supereroi, perché se no poi Matteo qua ce li racconta tutti.
No, non sia mai.
Sì, cioè, però potremmo... per 50 ore abbiamo...
Esatto.
No, poveri voi, no?
Io
non vi...
proporrei comunque, e questo ce l'ho, di fare una maratona supereroi, non solo horror, in cui tiriamo fuori... Quindi, e inviteremo anche i nostri amici che si occupano di supereroi, quindi facciamo come Tony Graffio, queste lunghe maratone, quindi ricordiamoci, vi faremo questo regalo. Però lasciamo un attimo nel loro universo i supereroi e concentriamoci sui mostri, in particolare in occasione di un'uscita di un libro, una bellissima graphic novel che si chiama proprio Mostri, di Barry Windsor Smith. Ma quest'opera, che troveremo adesso in...
sì, è già in libreria.
Potrebbe già essere un ottimo regalo di Natale. Noi consigliamo Le Strenne, perché... allora, vi dico solo che è un'opera estremamente corposa, è proprio una delle graphic novel più interessante degli ultimi anni, ma ha anche, insomma, noi abbiamo una carta vincente, perché ogni dialogo è stato tradotto dai qui presenti Maura Parolini e Matteo Curtoni,
sì,
dei veri mostri.
Ebbene, sì, ci siamo occupati, abbiamo avuto l'onore di occuparci di questo Monsters, in origine Mostri, una volta passato per le nostre grinfie, di niente meno che Barry Windsor Smith, storico disegnatore a cui si deve anche gran parte dell'estetica di Conan il Barbaro, per esempio, che gli era stata affidata sotto forma ovviamente di fumetto. E che ha creato bene o male lui, ma ha un curriculum Barry Windsor Smith che va da, appunto, da Conan il Barbaro ai supereroi di tutti. È veramente ed è considerato uno dei grandi maestri tuttora in attività.
Quindi parliamo di graphic novels, sì. Un autore sicuramente importante da considerare, ma soprattutto dei traduttori, perché vi siete trovati a tradurre, cioè avete sì. messo la vostra firma anche sulla graphic novel.
Ebbene sì, è stato un piacere e un orrore meraviglioso, tra l'altro è emozionante.
È una storia molto toccante,
molto toccante.
Che veramente prende forse l'aspetto anche più emotivo dell'idea di mostro.
Che cosa sì. racconta? Dove siamo?
Ragazzi, no, purtroppo su questo bisogna
però
tenere
qualche,
gli spoiler
sì,
proprio
al minimo,
al
però diciamo che è ambientata negli anni 60 e che tratta di questo giovane che vuole arruolarsi,
entrare nell'esercito.
E da qui nasce tutto.
Nell'esercito degli Stati
degli
Uniti.
Stati Uniti
Quindi siamo in America.
Siamo in America, esercito degli Stati Uniti. E viene preso, sì, viene arruolato, ma diciamo che viene arruolato in una sezione, un progetto speciale, diciamo tra virgolette, tante virgolette, tanto è uno che non ha famiglia, sì. non ha nessuno. Perfetto, e sparisce, sì. solo che non sparisce veramente perché c'è qualcuno che sa che questo ragazzo è stato preso da questo progetto.
Quindi viene arruolato in un progetto segreto.
Segreto, speciale e terribile, che ha a che fare con la seconda guerra mondiale, che ha a che fare con i nazisti.
Gli esperimenti.
E che ha a che fare con esperimenti terrificanti. Quello che sarà di questo ragazzo
non possiamo dirvelo,
ma non ve lo diranno
neanche sotto tortura, cioè dovete comprarlo e leggerlo,
non lo so neanche io,
ma vedrete tavola dopo tavola, perché prende dentro
è un grande viaggio passato, il presente,
il paranormale, la capacità di sentire cose che
e di credere
di fede,
sì, esatto.
Assolutamente, ed è bellissimo. Bellissimo, meraviglioso, magico e mostruoso, ecco.
Due cose che vanno molto bene insieme, per quanto possa non sembrare, invece è davvero così.
È stato un onore, sì. un privilegio, sì.
Il protagonista si chiama Bobby Bailey, ed è di Providence, nell'Ohio. Siamo negli anni 60. Tutto il volume è illustrato a chine bianco e nero, e quindi direi che anche la mancanza del colore trasporta subito l'emotività verso un universo abbastanza dark, che ci piace
logicamente. Sì, molto. Anche questa è una scelta, secondo me, molto, molto brillante. Anche perché in tempi recenti, ora potrei sbagliare, però fumetti molto importanti in bianco e nero, a parte qualche esperimento tipo Batman Black and White o altro, c'è stato solamente Sin City del grande Frank Miller.
Sin City, fantastico. Vera graphic novel.
Una vera serie, tra l'altro, perché Sin City è andato avanti per molto tempo. E sì, comunque non è molto utilizzato, penso per varie ragioni, e in questo caso, esattamente come dice Lady Darkness, secondo me è l'impatto emotivo anche di questi contrasti bellissimi, stupendi e anche a volte molto violenti tra il bianco e il nero.
Quindi abbiamo cercato di perché tradurre un fumetto è diverso che tradurre.
Esatto, sì. Esatto. Ecco. Come vi siete trovati poi nell'affrontare questa traduzione?
Molto bene, ma è chiaro che, visto che bisogna stare nel balloon, non sforare più di tanto, e che l'italiano è una lingua molto più prolissa.
Sì, tendenzialmente sbrola l'italiano.
Per cui abbiamo dovuto cercare di veicolare lo spirito originale proprio
nel modo più conciso,
cesellando le frasi. Siamo felicissimi di come venuto, poi ovviamente come sempre tutti i lavori il traduttore, ma
esatto,
è un lavoro di squadra,
sono lavori collettivi, perché c'è anche una fantastica redazione che salutiamo che si è occupata poi della revisione e tutto. È davvero sì, è un lavoro anche di gruppo, ed è riuscito secondo me in modo eccelso,
perché Barry Windsor Smith in questa graphic novel non è solo l'illustratore, ma è anche proprio l'autore,
sì, è vero,
dei testi.
Sì, era una cosa a cui ha lavorato per tanto tempo, nata in modo strano, perché doveva essere una storia su Hulk, con Hulk.
Eccolo.
Ma non poteva restare nei margini di un personaggio già comunque molto, molto preciso come quello, e precisi i margini, quelli di Hulk, per cui lui aveva bisogno di più tempo, aveva bisogno di più spazio, aveva bisogno di qualcosa di diverso, e alla fine è uscito questo meraviglioso tomo che è Mostri,
che ha incrociato le vostre strade.
Sì, che gioia.
Quando ve l'hanno proposto?
Ah, dunque, credo che sia stata la primavera scorsa. Sì.
È e stato la vostra reazione?
Un bel salto sulla sedia, devo dire.
Bellissimo, bellissimo.
Bellissimo,
sì,
anche
subito.
Perché non tantissimo tempo prima avevamo finito, sempre nel campo del fumetto, quel gioiello che è Creepshow, con in quel caso i testi del re, di tutti i re, cioè Stephen King, e i disegni di Bernie Wrightstone, e adesso poi si fa un bel salto dopo questo, da un Bernie Wrightstone a un altro, perché Bernie Wrightstone ha creato anche Swamp Thing, un altro pezzo grosso di cui parleremo a breve.
Brevissimo.
Avevamo appena finito più o meno, sì, no, avevamo finito, sì, da non molto, la traduzione di Creepshow, scritto da Stephen King, basato
ma chi vi porta, ragazzi, ma lo sapete chi c'è? Perché poi loro sono diventati i nostri simpatici mostri di quartiere,
i mostriciattoli.
Li sentite raccontare, parlare, ormai sono diventati le nostre guide, ma avete capito chi sono?
Ma loro ci sentono e noi ci sentiamo così, cioè i simpatici freak di quartiere.
No, assolutamente. Quindi allora dai mostri di carta ai mostri veri.
Sì.
Diciamo anche che Barry Windsor Smith è anche giovane anagraficamente, perché inizia la sua attività a fine anni 70, e è tra gli autori anche di alcuni supereroi della Marvel, e qui ritorniamo ai nostri
per
supereroi,
forza.
Soprattutto gli X-Men o X-Men,
sì.
E Daredevil, che anche
esatto,
qua
esatto, Daredevil, che anche qua volendo ce ne sarebbe di perché è un uomo comunque che si maschera da diavolo,
ma quindi qui su Mostri i protagonisti che subiscono poi trasformazioni psicologiche,
sì,
sono esseri umani.
Sono esseri umani, sì.
E quei mostri non sono tanto quelli che si trasformano fisicamente, ma sono altri.
Sono altri, abbiamo
sono
detto,
altri,
quasi abbiamo detto troppo.
Infatti è, sì, esatto, mostri. Ma basta vedere anche la copertina, dove c'è questa faccia, questo volto
deformato
e una bella bandiera americana ficcata nell'orecchio.
Ma voi vi siete divertiti a tradurre?
Ci siamo e divertiti, e anche però devo dire è stato anche, sì, in certi passaggi era veramente anche una storia dolorosa che coinvolgeva così tanto che sì, a volte in questo lavoro proprio ti trovi a partecipare così tanto che ti scappa la lacrima sul serio,
sì, sì. E non fa altro che farvi onore proprio.
Grazie. Noi abbiamo proprio il fazzoletto del traduttore.
Sì,
non
sì,
il fazzoletto.
Perché nel tempo cosa è successo? Noi siamo diventati quasi bravi ad anticipare, qui capiamo quando la cosa si farà dolente per noi, e allora ci prepariamo un pochino prima.
Quindi vivete proprio nell'universo delle anime che traducete.
Sì, assolutamente, che sia narrativa, come dire,
romanzi,
che siano fumetti, graphic novel o quant'altro, siano, ormai ci fa parte delle nostre vite. E
quindi il nero pervade tutto questo.
Il nero dell'inchiostro.
È nero l'inchiostro, e soprattutto sempre dalla parte dei mostri.
Vabbè, sempre questo da, sempre.
Sempre dalla parte dei mostri. Just a businessman. You are the hound that
The Minotaur Forgiving Theseus.
Un altro mostro,
il Minotauro Teseo, in questo caso cantata, scritta da Spencer Krug, un eccezionale artista canadese che in questo caso ancora si firmava con lo pseudonimo Moonface, ma poi ha smesso, adesso firma con il suo nome. Lui fa parte anche di un gruppo straordinario, forse qualcosa abbiamo anche mandato nelle primissime puntate, che sono i Wolf Parade, un gruppo indie alt, difficile veramente metterci sopra un'etichetta, e ha fatto questo disco nel 2019, tutto basato sulla figura del Minotauro, tutto visto dal punto di vista del Minotauro.
Un altro brutto ma forse buono,
certamente lo era nelle sue canzoni, dove dice: beh, forse non sono il mostro più popolare, però è curioso che non cantiate mai canzoni su di me. In una di queste diceva: effettivamente è vero, il Minotauro è solo lì per fare in modo che notiamo quanto era coraggioso e fantastico Teseo.
E tra l'altro il Minotauro anche lì è alle corna, mezzo uomo, mezzo toro.
Mezzo uomo, mezzo qualcosa.
Un altro mostro. Prima però di raccontare e di continuare i supereroi e riprenderli nel nostro, volevo solo ricordare che la graphic novel Mostri, di cui poi nel nostro podcast vedrete la copertina, anche questa di Barry Windsor Smith, è già nelle librerie ed è edito da Oscar nella collana Oscar Ink, nero d'inchiostro.
Ecco, esatto, veramente.
Potrebbe essere un ottimo regalo di un Natale dark, un Natale diverso dal solito.
Mondadori Ink è davvero, facciamo uno spottone, ma è meritatissimo sul campo, è pieno davvero di gioielli. Date un'occhiata, curiosate nel catalogo.
Beh, avremo anche modo, spero.
Sicuramente, poi ci penseremo noi a guidare attraverso queste e altre. Ma comunque cominciate già voi dando uno sguardo in libreria, curiosando online.
E ho interrotto Maura mentre stava raccontando dei mostri, supereroi, horror, e riprendiamo il nostro diavolone. Che superpoteri ha?
No, volevo... Hellboy?
Scusate, ma visto che stavamo parlando del Minotauro, faccio solo una... Vai, faccio pure. Io la parentesi.
Falla tu, dai.
Allora, mostruoso lui, ma Teseo, che prima usa Arianna per... e poi la molla lì come un fico secco per andare...
lasciandola quasi a morire di dolore, letteralmente.
Ecco, allora, il mostro...
I veri mostri.
E chiudiamo.
Vogliamo parlarne? Ecco, magari una volta lo faremo.
E questo è così, perché i veri mostri non sono i belli, esatto, eroi paludati dal viso d'angelo e che si fanno le imprese coraggiose.
Ma smascheriamo questi eroi e vediamo chi è il mostro.
Noi siamo sempre dalla parte dei brutti ma buoni.
Assolutamente.
Come Hellboy.
E lo saremo sempre, come Hellboy, appunto.
Come Hulk.
Gigante verde.
E tra l'altro Hulk ha anche un'origine, direi, nobile, perché Jekyll e Hyde, perché alla fine è sempre un dottore che scopre...
Banner.
Esattamente. Che scopre, che prende un...
Si irradia con i raggi gamma.
Ecco, si irradia, non come Dr. Jekyll, che invece però prende la pozione. E lui si trasforma quando si arrabbia. Infatti verde
di rabbia esce qualcosa. Cioè qualcosa che è nascosto e dovrebbe stare dentro viene fuori. E come viene fuori? Perché Hulk spacca.
Hulk spacca.
Esatto.
ed è vero, perché la rabbia trasforma in mostri
anche, e come no, e poi un mostro, appunto un mostro come Hulk, come lo vediamo poi nei film e nei fumetti, a volte può anche rendersi conto di essere un mostro, può cercare di fare la cosa giusta, può semplicemente andare fuori controllo e spaccare tutto, radere al suolo tutto quello che si trova davanti.
Perché tra l'altro Hulk ha come caratteristica una super forza.
Esatto.
Fa dei salti così giganteschi che praticamente vola.
Esatto, come una barzelletta.
Mentre invece Hellboy ha delle caratteristiche.
Hellboy è un po' più, in questo forse è un po' più classico, nel senso che ha la super forza, ha il fattore di rigenerazione, in questo possiamo vedere qualche radice degli X-Men, per cui se lo tagliamo bene o male si rimargina in men che non si dica, guarisce in men che non si dica,
e ma poi soprattutto ha un piedino nell'altro mondo.
Ecco, era lì che stavo cercando di arrivare. Soprattutto lui ha proprio un legame indissolubile con il paranormale, con gli inferi, con di cui lui in qualche modo è parte. Lui incontra nel corso di tutte le sue avventure, incontra figure classiche come i vampiri, incontra Rasputin, niente po' di meno, sì, che quello vero che compie riti, fa cose, incontra creature molto simili che ricordano, è evidente che una delle ispirazioni fondamentali di Mike Mignola, creature che ricordano gli antichi di Lovecraft, insomma
le fate,
incontra le
il
fate,
il mondo delle fate, bellissimo.
Per cui,
quindi tra Hulk e Hellboy chi
vincerebbe, ragazzi, la mia infanzia tra inserisci il nome di un supereroe X e inserisci il nome di un supereroe X, chi vincerebbe? Ci abbiamo passato tanto tempo, qualcuno di voi probabilmente lo ricorda, qualcuno magari lo sta anche facendo anche adesso, perché no? E io trovo che sia un'occupazione del tutto nobile.
Diciamo che comunque mentre Hellboy è così, sì, anche se appunto lui vorrebbe essere più
Red
umano,
sarà sempre così.
Hulk invece, che tra l'altro non era neanche
Bruce Banner, esatto, Bruce Banner spesso
deve cercare di tenerlo a bada, lui si presenta come un mite,
professore,
è un
studioso,
mite, professore, studioso
di tutto.
Però quando gli gira.
Esatto, quella è la grande sfida anche che lui affronta ogni giorno.
Beh, sono anche due universi della DC Comics, della Marvel.
Uno è Dark Horse, l'altro è Marvel.
Dark Horse.
Sì, uno è Dark Horse.
Che non possono incontrarsi.
Non possono incontrarsi se non nei crossover, a volte molto paraculi, che fanno le case editrici. È successo di tutto, ma di questo parleremo un'altra volta.
Abbiamo visto cose,
appassionati.
Brava.
Hai ragione, Maura. Abbiamo visto cose impensabili, tipo Batman contro Predator è successo, Batman contro Dracula è successo anche questo, quindi non è sempre Batman comunque.
Sono bellissimi questi universi.
Sono dei crossover a volte scellerati, a volte geniali, che vanno ad arricchire e anche a prenderti un po' la sprovvista. Perché quando pensi di sapere esattamente cosa aspettarti dal tale personaggio, ecco che arriva un crossover che cambia le carte in tavola e dici, oh, oddio.
Però c'è un personaggio di cui stiamo vedendo adesso una serie, un mostro che devo dire
di un altro colore, sempre verde, ma sorprendentemente diverso,
quasi un mostro ecologico, che mi ha lasciato stupita, perché è una serie molto horror,
assolutamente, che è niente meno che Swamp Thing, la creatura della palude. Qualcuno forse lo ricorda, qualcun altro magari sta per scoprirlo adesso. Citavo giusto prima Bernie Wrightstone, eccezionale storico disegnatore, appunto, che viene anche dal mondo del fumetto, nel caso specifico in cui l'abbiamo incontrato come traduttore io e Maura, applicato al fumetto horror, tra i più horror, perché scritto da Stephen King, basato sui vecchi fumetti dello zio Creepy, quindi più horror di così. Ma Bernie Wrightstone, appunto, ha anche una lunga carriera supereroica alle spalle, e in questo caso parliamo degli anni 70, quando è stato creato Swamp Thing da lui e dallo sceneggiatore Len Wein. Allora i fumetti si creavano su basi un po' diverse, tant'è che questo era praticamente un plagio.
Ma The Man Thing esatto. È la stessa cosa del The Swamp Thing?
È praticamente la stessa cosa. Allora, The Man Thing è praticamente la stessa storia, solo della Marvel, è uscita qualche mese prima, perché a quel tempo era una guerra out and out, proprio senza esclusione di colpi, di frego di idee, plagi incrociati, denunce, poi alla fine sì, più o meno sempre bene o male abbandonate, tra Marvel e DC Comics.
Allora, The Man Thing inizia nell'ottobre del 72, vabbè, e arriva poi ad avere una testata personale. L'ideazione viene fatta da Steve Gerber, ma le matite che lo rendono poi famoso sono quelle di Mike Plogg. Quindi, e questa è una meravigliosa serie in cui il protagonista è assolutamente identico a The Swamp Thing.
Sì, a volte veramente con Marvel è difficile capire chi abbia cominciato a copiare per primo l'altro. In questo caso sembra abbastanza chiaro che i primi a crearlo siano stati stata la Marvel, ma poi la DC in qualche modo l'ha avuta vinta con The Swamp Thing, che negli anni è durato molto di più. Forse The Man Thing esiste ancora, però sicuramente The Swamp Thing ha avuto maggior fortuna anche in virtù degli autori che lo hanno scritto.
The Man, The Swamp Thing, parliamo poi dell'originale, come raccontava Maura, è ecologico, perché lui è composto da un ammasso di fango e putride erbacce di palude.
Yes.
Quindi ha un fisico enorme, muscoloso, non parla e ha due globi rossastri al posto degli occhi e ha una specie di proboscidina tipo insetto.
È un bel tipo, insomma, quello che presentereste, ragazze, alla mamma. Ma è esatto, anche un po' questo suo aspetto mostruoso nella
e
serie,
nasce in una palude,
nella serie che stiamo guardando, che è una serie che ha avuto poca fortuna, nel senso che è stata cancellata subito dopo una stagione.
Però la serie è attuale, quindi
è del 2019, molto bella.
Il fumetto
bella.
È degli anni 70,
esatto.
Diciamo l'origine.
Il fumetto degli anni 70, la fase storica, quella che ha proprio imposto Swamp Thing come anche personaggio pop importante, è stata quella degli anni fine 70, primi 80, scritta da niente meno che Alan Moore, dio in terra dei fumetti, per chi non lo conoscesse, però vergognatevi se non lo conoscete, autore di Watchmen, autore di From Hell, V per Vendetta e quant'altro.
E quant'altro,
tra cui anche Swamp Thing. Il suo periodo a Swamp Thing veramente ha riscritto sia le origini di Swamp Thing, facendone veramente qualcosa di diverso, non più il solito uomo trasfigurato in creatura,
in un ammasso di fango,
ma facendone qualcosa. Lui è veramente un parte della terra, uno spirito della terra che prende la forma di uomo.
E come mai?
Perché in questa palude, adesso non dobbiamo
palude
fare
della Louisiana, tipiche palude,
bayou, in questa palude muore un uomo,
possiamo anche dirlo,
tanto muore nella prima minuti,
assolutamente non è un problema, ma in queste palude, oltre alla la natura, ci sono anche degli qualcosa
ci
di,
sono
di
chimico, ci sono dei cosi, esatto,
delle cose chimiche, e da questo
connubio,
da questo mishung di varie cose nasce questa creatura che non è più il dottore,
non è più Alec Holland come sarebbe stato forse in vecchi fumetti,
ma è qualcosa di diverso, anche se mantiene questo ricordo di sé e c'è questa tensione forse a tornare a quello che era la sua vita,
sì,
di un tempo come uomo, e poi c'è anche però un punto di domanda, ma lui è veramente Alec?
Quanto è rimasto di Alec?
In realtà questa cosa che è nata dai resti del dottore è qualcos'altro che ha anche
ricordi.
È molto interessante perché poi in realtà questa creatura che muove le cose della foresta, le muove le cose della
governa.
Palude, per cui le liane, per cui gli insetti, per cui la terra, mi viene da dire che è quasi una sorta di uomo verde, antico uomo verde delle foreste, che era un'incarnazione della natura. Anche perché lì alla natura stanno facendo cose brutte,
sì,
ovviamente.
E conoscendo lo spirito da hippie di Alan Moore, direi che decisamente deve essere stata una delle sue ispirazioni.
E qui vediamo come dai supereroi, dai mostri, dagli anni 70 in poi si arriva ad una modernità presente, sempre più urgente, in cui nel sottotraccia il rispetto dell'equilibrio naturale, come raccontava Maura, viene anche identificato attraverso un essere che non è più umano, ma è connesso proprio a, alla vita, a tutto quello che di linfa vegetale. Infatti poi lui trasforma le persone.
Trasforma le persone, ma in questo, per esempio, nella serie del 2019 è stato, secondo me è portato alla luce molto bene. C'è anche una storia d'amore che riprende in modo curioso, molto vegetale, La Bella e la Bestia.
In modo vegetale, allora, è questo mondo, l'uomo verde, e vedete come dai supereroi ai superpoteri ai mostri i confini sono molto molto labili. Il percorso è stato dal diavolone dell'inferno all'uomo verde Hulk, al verde uomo delle origini, che è The Swamp Thing, l'uomo della palude. Quindi è stato un po' articolato, con molte divagazioni, però racconta un approfondimento e anche una rappresentazione, perché anche nelle gesta semplici di supereroi con superpoteri il sottotraccia è sempre il nostro horror, vero Mauro?
Sempre, sempre l'horror che ci accompagna, che ha mille diramazioni, e come The Stone Thing arriva ovunque, trasforma qualunque cosa. A me piace questa serie proprio perché è molto horror, ci sono anche fantasmi, ossessioni.
Molto si intreccia attorno.
Molto si intreccia, è molto cupo, e soprattutto questa creatura che chi lo sa che cos'è, che comunque ha questa tensione verso un'umanità, è comunque del tutto terra e verde e vegetazione, ed è chiaro che alcuni umani quantomeno sono nemici.
Potrebbe essere un po' una buona ispirazione anche per il rispetto per l'equilibrio.
Decisamente.
Della vita di tutti.
Ma se fino a qualche anno fa serie a fumetti o serie TV
non puoi aprire parentesi.
Non sto aprendo nessuna parentesi. non abbiate paura. No, abbiatene. Serie che parlavano di queste cose potevano sembrare, adesso detto in modo poco elegante, che facessero il pippone a tutti noi.
Lo fanno.
Forse una volta. Lo facevano, però oramai secondo me si è superata questa fase, la fase del pippone. Queste sono diventate cose che è giusto dire, che è importante dire, e che si usi un supereroe o si usi un mostro o tutte e due, meglio ancora per i miei gusti, è giusto anche che questo venga portato alla luce.
L'horror è sempre mainstreaming, yes. Da sottogenere di serie B o di serie Z invece è il per noi, ma non solo per noi, no, sempre di più vogliono accaparrarsi, vogliono
perché
trovare
poi l'horror svela.
L'horror svela.
Ecco. E quindi
e noi siamo arrivati anche qui.
Sveliamo l'ora.
A pochi minuti ci rimane soltanto il tempo per i saluti e per il rimando alla prossima settimana.
Ebbene sì, cari amici.
Alla prossima settimana con molto altro horror.
Molto, lasceremo per un po', ma solo per un po', lo prometto,
sì,
Matteo.
No, naturalmente.
Perché abbiamo ancora tanto da raccontare.
Sapeste.
Approfondiremo Batman, approfondiremo Constantine.
Ebbene sì, Preacher.
Angeli e demoni.
Approfondiremo tanti di quei supereroi che si occupano di horror che neanche immaginate.
Mettetevi comodi.
Ma non giovedì prossimo.